Dopo la permanenza di un mese nel campo, ci è stato detto, è stato informato dal comandante, il cui nome era Tito, ci è stato detto che all'indomani saremmo partiti per andare in Germania, dove avremmo lavorato negli stabilimenti industriali per aiutare la Germania nel suo sforzo bellico. Nessun dubbio, abbiamo creduto alle parole di quest'uomo che in questo momento è libero, vive a Monaco di Baviera ed è un signore sui 91-92 anni, che poi consumò i suoi delitti anche nel campo di Fossoli, nella sezione dei prigionieri politici. E l'indomani ci hanno portato alla stazione di una piccola città il cui nome è Carpi. Carpi si trova vicino a Modena, quindi siamo nell'Italia centrale, e c'era un convoglio ferroviario in attesa, un convoglio ferroviario però con vetture non passeggeri ma con vagoni bestiame, e ci hanno caricato su questi vagoni numero di una cinquantina più o meno per ogni vagone. Eravamo uno addosso all'altro. Sono stati 7 giorni e 7 notti di grande tormento, perché non per nulla i nazisti chiamavano questi trasporti Nacht und Nebel, notte e nebbia, nel senso che era nebbia il fatto che non si sapeva dove ci stessero portando, ed era notte perché era finita la libertà, era finita la possibilità di vivere all'aria aperta, ma chiusi in questi vagoni con 4 feritoie, 2 da una parte e 2 dall'altra, che serviva per il trasporto degli animali. Ecco, questi 7 giorni e 7 notti nel tempo hanno preso la dimensione di 7 mesi, 7 anni, non so, qualcosa di non misurabile. Esistono anche dei fatti che non possono essere misurati col tempo tradizionale. Se voi pensate come passa il tempo giocando al pallone e come passa il tempo se uno deve sostenere un esame, guardate come il tempo scorre diversamente. È lo stesso tempo, il vostro orologio ne fa testo, però psichicamente episodi di una certa valenza, di un certo spessore, sono e restano vissuti fuori dal tempo. Per me almeno è stato così. Io li ricordo veramente, non ricordo molte cose, ricordo le cose fondamentali di cui vi parlerò, ma era l'atmosfera. L'atmosfera in quel vagone è qualcosa che non si riesce a riferire. Noi abbiamo avuto un morto, credo al secondo giorno o al terzo, e questo morto ci ha tenuto, per così dire, compagnia per tutto il tempo, traballante, con questo volto cadaverico, appunto, che segnava un sentimento che non era morto. Anche con la sua morte questo sentimento si leggeva nel suo volto, ma, ripeto, eravamo in tanti, avevamo fatto dei turni di 2 ore per riposare, e con un certo avvicendamento che poi veniva rispettato solo in parte. Una delle cose che ci affliggeva erano i bisogni fisiologici, di cui evidentemente tutti abbiamo questo bisogno di soddisfare certi bisogni, e in un vagone super affollato questo era molto difficile. Avevamo messo negli angoli, nei 4 o in 2 dei 4 angoli di questo vagone avevamo messo stese delle coperte per dare un po' di privacy, ma sapete, vivevamo nella più completa promiscuità, uomini, donne, bambini. A proposito di bambini, c'erano dei bambini che erano attaccati al seno delle loro mamme, e che dopo 2 giorni o 3 queste mamme non hanno più avuto il latte per dare ai loro bambini, e questi bambini piangevano un pianto straziante, disperato, e un medico ha organizzato un ciucciotto con la tela, insomma, cose da... Ma per esempio questo ricordo, ho fisso il ricordo di quando questi bambini gli davano, poi il ricordo delle fasi successive svaniscono. Sapete, la memoria regge al tempo, ma non integra, cioè la memoria nel tempo perde dei frammenti. Più passa il tempo, più sono i frammenti che si perdono. Io quando parlo a voi ho nella mia testa, sto girando un film e sto cercando di riportare con le parole le immagini che io porto con me, ma è inevitabile che certe cose col tempo possano svanire, cioè la mente è selettiva man mano che va avanti e concentra la sua tenuta sui fatti più di maggior rilievo. Allora, questo fatto dei bambini fu un fatto molto grave. Poi il vagone era funestato dallo scontro verbale fra gli ottimisti e i pessimisti. Come accade sempre nella vita, ci sono più maniere di coniugare o di interpretare un avvenimento, è solo che quando questo accade nella libertà sono frammenti di discorsi, di parole, poi si inframezzano altri avvenimenti, mentre lì in questo vagone che con questo ritmo provate per esempio voi a pensare cosa sono 7 giorni e 7 notti con questo tambureggiare del vagone sui binari. Poi la memoria ve li riporta nei primi giorni ossessivamente, poi sempre meno, e ora io avverto questo rumore, lo ricordo, ma non ne sento più la violenza sulla mia serenità che invece sentivo nei tempi passati. Questo non vuol dire che tutto abbia seguito questo destino, ma ecco, come questa del binario, come questo ton 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 ton. Noi eravamo 50, il convoglio intero era poco al di sotto delle 1000 persone, mi sembra che fossimo 880, qualcosa del genere. Ebbene, di queste 880 persone l'85% venne bruciata subito appena all'arrivo, le altre 15% vennero messi nell'Arbeitslager. Ma andiamo ancora piano. Allora, questo viaggio di 7 giorni, 7 notti è stato frammentato da 1000 episodi che devo saltare, se no non rientro nel tempo che mi è stato assegnato. Allora, perché ora c'è la parte proprio, si entra proprio nell'inferno molto peggiore di quello che Dante ha immaginato e poeticamente vagheggiato, e che pure ci ha trasmesso immagini. Però in Dante c'era il senso della giustizia, di punire gli uomini in rapporto ai crimini che avevano commesso, ma io vi posso assicurare che mia madre non aveva commesso proprio niente, come neppure mio nipote a 18 mesi. Vabbè. Questo viaggio, come dico, ci ha portato attraverso una miriade di tappe. Pensate, una volta al giorno i vagoni venivano aperti perché le persone potessero soddisfare i loro bisogni fisiologici. Pensate che cos'è lo spettacolo di circa 1000 persone che si rovesciano giù da questi vagoni, si denudano gli uni di fronte agli altri, oppure alcuni cercano di mettersi da una parte, vedere ridotti allo stato animalesco delle persone che prima nella vita avevano la loro dignità. E quando fra queste persone che perdono la loro dignità voi vedete vostra madre, questa è una tremenda afflizione. Io ricordo in una di queste soste di aver visto la mamma china per soddisfare quei bisogni che sono inevitabili, e ho visto mia mamma, ho visto la gamba destra, e appena ho visto la gamba della mamma ho guardato dall'altra parte, perché non volevo vivere questa indescrivibile cattiveria che veniva inflitta non solo a mia madre, ma a tutte quelle persone senza nessuna colpa. Ma era in atto già da quegli episodi questo progetto di animalizzare l'uomo, cioè privare l'uomo di tutto quell'arricchimento di secoli di progresso, di storia, che hanno fatto l'uomo animale, sì, ma un animale completamente diverso dagli altri. La sua civiltà, le sue abitudini, i suoi pensieri non sono l'effetto di un'educazione di qualche anno, sono ormai un fatto che l'uomo ha nel suo DNA, l'ha trasferito nel suo DNA, cioè il progresso l'ha portato a un livello dal quale non può tornare indietro se non con grande penosa afflizione, ed era questo che veniva inflitto a noi. In buone parole, faceva sentire a noi questo degrado come parte di un programma che ogni giorno avanzava, fino a che il nostro convoglio è entrato nella stazione di Auschwitz-Birkenau.